Ciao, questa è a Michele. Senti, nei titoli di coda, il primo titolo di coda è Nella memoria di Alessandro Leogrande. Io so per certo, cioè mi ricordo che Alessandro Leogrande, oltre ad essere stato un grande studioso, grande divulgatore dei problemi della città di Taranto, però mi ricordo che ci fu il 2 agosto 2012 una forte polemica tra Alessandro e il Comitato dei Cittadini Liberi e Pensanti, cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che avevano interrotto una manifestazione sindacale in favore dell'azienda contro la magistratura, fondamentalmente. E quindi questi operai cittadini entrarono in piazza con un'ape, una manifestazione che restò storica. E ricordo che Alessandro, per aver criticato sull'impulso della paura per il populismo, questa manifestazione, poi però visse questa sua critica, che fu a sua volta pesantemente criticata da tutto l'attivismo tarantino, lo visse come un grande cruccio per molti anni. E so per certo che però nell'ultimo periodo della sua vita lo aveva molto sollevato il fatto che proprio tu gli avevi proposto di lavorare insieme a fare un film sulla Palazzina Laffa, su cui lui stesso aveva fatto tante ricerche, tanti reportage, sia su Radio Popolare e sia sulla stampa. Ci puoi raccontare del tuo rapporto con Alessandro?
Allora, io innanzitutto ti ringrazio per questa domanda perché vedi poi che bello quando vedi l'assemblea. No, perché nessuno l'ha notata questa cosa e finalmente qualcuno me la chiede. Sì, è vero, c'è stata sì, ci fu questa grandissima manifestazione, il comitato che ricordo si formò quel 2 agosto, chiese la parola alle tre sigle sindacali che appunto manifestavano contro la magistratura, quindi contro il sequestro degli impianti. Alcuni operai chiesero di parlare su quel palco e gli fu negata la parola, gli fu negato il microfono e quindi come reazione gli stessi operai a bordo di questa Apecar con microfono, megafono, altoparlante si imposero e dissero quello che avrebbero voluto dire sul palco. E è vero, Alessandro fu molto critico. Ma non solo lui. Questo non è successo solo con Alessandro, è successo con tanti altri, è successo anche con Daniele Vicari. Quando è scoppiato il caso Taranto e è nato il comitato e diciamo si è creato il forte attrito con i sindacati, molte delle anime di sinistra hanno visto nella manifestazione del 2 agosto e nella nascita del comitato la nascita di un movimento populista, violento, fortemente legato alle logiche ultra. Insomma, ne hanno dette tante per screditare la nascita di questo movimento. Però lo facevano appunto in maniera istintiva, perché era evidentemente un'azione di forza, ma è grazie a quella azione di forza che poi abbiamo avuto modo e tempo per far ricredere alcuni, non molti, pochi, che in realtà quell'azione era un'azione necessaria e che quell'attrito che si veniva a creare, che si stava alimentando nel corso degli anni con le parti sindacali, era necessario. E quindi naturalmente, a seguito di quella protesta, a seguito della nascita del comitato, si è creato il dibattito. Cioè, quel gruppo di facinorosi non si sono resi tali perché hanno cominciato a usare il linguaggio, non hanno usato le spranghe, così come hanno voluto invece sottolineare la stampa dell'epoca. Io ricordo alcuni titoli che descrivevano questi lavoratori armati di bastone che hanno staccato il microfono alla Camusso, cosa che è successa, l'hanno staccata davvero. E però non erano armati, non c'è stata violenza, le stesse guardie sono state molto attente a non caricare. Però l'azione della sinistra in quel contesto e negli anni successivi, e ti parlo dei sindacati e di tutta la politica di sinistra, ha impiegato tutto il tempo a screditare l'opinione che si stava formando, e l'opinione che si stava formando attorno a quel comitato non era solo un'opinione fatta di operai, ma di cassaintegrati, di studenti, di commercianti. C'erano tante categorie che rendevano ricco quel comitato, che hanno arricchito il comitato. E una figura come quella di Alessandro, diciamo che quando ha espresso le sue opinioni molto critiche rispetto all'azione che era stata commessa, che era stata messa in atto, in pratica, naturalmente ha creato anche nel comitato, anche tra chi conosceva Alessandro, questa sorta di dolore, di fatica. Però c'è stato il tempo non per ricucire, ma per dialogare. Adesso con Alessandro, purtroppo, quando io l'ho chiamato per partecipare alla scrittura di questo film, c'è stato troppo poco tempo, perché ci siamo visti poche volte. Le poche volte che ci siamo visti abbiamo parlato del film, due volte ci siamo visti, perché la terza non c'è stato il tempo, ci saremmo dovuti vedere due giorni dopo che è morto, e quindi non c'è stato neanche il tempo per affrontare questo tema. Ma anche io ho ricevuto da parte dei comitati un po' di diffidenza quando hanno capito che stavo lavorando con Alessandro. Però è esattamente il dialogo porta a sviluppare dei ragionamenti, e il ragionamento porta a fare delle conclusioni. Quello che ci è sempre stato negato a Taranto è proprio il dialogo, perché non si deve parlare di quella faccenda lì. E quindi l'altro giorno con Valentina eravamo al Senato, e naturalmente il governo non c'era, perché non tanto per il film, ma per il dibattito che si è venuto a creare dopo. Però insomma, io ho fatto fatica ad accettare di andare al Senato, perché, così come ho detto all'organizzatore, che era del Movimento 5 Stelle, ho detto: se io vengo, a tuo rischio e pericolo, sai che io dovrò dire le cose che penso. E c'era la Schlein, c'era Conte. Il problema vero e proprio è lì, è stato affrontato, gliel'ho detto, è che voi fuggite l'argomento, perché il problema Taranto è un problema perché nessuno si accolla il rischio di perdere voti, nessuno si accolla il rischio di prendere una posizione. E in tutto questo Caterino è il risultato di questa non azione. Perché se l'istituzione, se il partito a cui io dovrei teoricamente fare affidamento non prende una posizione, allora o sono io anarchico e cane sciolto e vado vado in maniera indipendente avanti, o se non sono un cane sciolto e sono un operaio come Caterino, allora anch'io non prenderò mai posizione e continuerò a difendere l'indifendibile. Ed è due giorni fa i lavoratori dell'indotto, che hanno maturato crediti non so di quanto, ma ultramilionari, appunto, continuano a marciare accanto ai padroni, accanto agli industriali. Questo è il gap, questo è il cortocircuito. Quindi se non c'è possibilità di dialogo, non c'è possibilità di ragionare, di arrivare a delle conclusioni. Ma è il dialogo stesso che non vogliono. Io ho sperato tanto che bloccassero il film, ho sperato tanto, ho pure pubblicato una lettera, non mi hanno denunciato, non mi hanno fatto niente. Perché? Perché non possono fare pubblicità anche solo denunciando un film del genere, perché non se ne deve parlare.
Dire una cosa a chiusura su Leo Grande, perché è importante questo punto che hai toccato. Tra l'altro era una delle cose che ti avrei voluto chiedere anche io. Io insomma ho avuto ho condiviso un pezzo di vita con Alessandro, perché noi insieme stavamo a Primavera Radio, che era la radio di Popolare Network, e insomma io avevo 16-17 anni, lui era più grande di noi, e avevamo questo spazio in radio che era una sorta di microfono aperto che potevamo gestire noi studenti. Lui era un brillante intellettuale già a 18-19 anni, aveva veramente, diciamo, una spanna sopra di noi, e portò in redazione, portò questa storia della Palazzina Laff, proprio nel momento in cui, in quel periodo, i lavoratori si erano barricati dentro la palazzina, minacciavano di buttarsi dal balcone fino a che qualcuno del governo non li avesse ricevuti. E lui godeva del rispetto di questi lavoratori e fece quindi questo lungo filo diretto con noi ragazzini che non avevamo manco mai sentito nominare il nome della Palazzina Laff. Però insomma questa cosa me lo fece conoscere, me lo fece frequentare mi consentì, diciamo, di condividere con lui un percorso autoriale da quel punto di vista. Quando il 2 agosto Alessandro firmò con l'editoriale sul Corriere del Mezzogiorno, per una come me, che aveva quindi con lui un rapporto, diciamo, amicale, insomma, è un po' come se tuo fratello ti dà uno schiaffo, lo dico sinceramente, nel senso, fu una cosa che mi fece molto male, ma che contemporaneamente però quella sera mi portò anche a farmi delle domande, cioè a dirmi che ho fatto bene, ho fatto male, perché la stima che godi nei confronti di una persona a cui riconosci, diciamo, uno spessore così, ti porta a fare quelle domande. Ecco, io però penso che in quel momento sia successo un fatto storico-politico che passerà, che è stato, diciamo, esemplare, perché anche a sinistra, non dico nella sinistra partitica, ma nella sinistra militante, si potevano contestare i partiti, ma non si potevano contestare i sindacati. C'era una sorta di servilismo nei confronti del sindacato, anche nostro, a livello proprio, diciamo, di formazione culturale, perché magari i nostri padri, i nostri zii, le nostre famiglie sono, diciamo, per formazione cresciute nel sindacato. Quindi quello che è successo quel giorno è che per la prima volta la sinistra critica elettorale, quella che comunque faceva politica per le strade, si è permesso di dare uno schiaffo al padre, che era il sindacato. E io questa cosa credo che abbia una valenza politica unica, che non so quanto sia stata colta subito nell'immediato dall'esterno, però è quello che è successo quel giorno, ed è quello, secondo me, che ha portato persone come Alessandro e altre in un certo senso all'inizio a sentirsi disorientati, perché è come dire: già non ci abbiamo più un partito da votare, ma se mi tocchi pure il sindacato, che cosa mi è rimasto? Quello è successo. E quindi